cultura che non ti aspetti.
Da Jerry Lewis a Banksy, passando per il concetto di mostra immersiva questa sera a K. Buonasera o buongiorno, a seconda di come guardiamo a questo orario. Sono le 17:01, io sono Marco Pagani, questa è K, la nostra trasmissione pomeridiano-serale che accompagna e chiude la giornata di attualità culturale qui sulla Rete 2. Gli appuntamenti, come dicevo, partono da tra poco con i 100 anni di Jerry Lewis. Li avrebbe compiuti proprio oggi. Era nato infatti nel 1926, è appena uscita una, non è una biografia, è un saggio in realtà, che ripercorre non solo la straordinaria comicità, la capacità comica di Jerry Lewis, ma anche la sua capacità registica, intellettuale, teorica del cinema, perché è stato anche molto altro rispetto al personaggio mondiale del picchiatello o che tutti conosciamo. Parleremo con l'autore di questo saggio, che è veramente appena uscito, che si chiama Umberto Ferrari, proprio tra pochi minuti. Il titolo del saggio è Jerry Lewis, come smontare la macchina cinema in 50 film, ed è edito da Sagoma Edizioni. Alle 5:20 gli anacardi di oggi sulla settimana del cervello, che è appena iniziata, con la professoressa Silvia Miano, che ci racconta della proiezione di stasera al Lux di Massagno del film del 2020 The Father, Nulla è come sembra, un racconto che accompagna dentro allo smarrimento di riferimenti vissuti dal protagonista. È un film del 2020, dicevamo, che parla di demenza senile. Ne parleremo con la professoressa intorno alle 5:20, poi alle 5:30 il notiziario, 5:35 Senza Vergogna, la nostra serie che ogni giorno ci racconta le musiche preferite ma di nascosto di grandi interpreti musicali, di personalità celebri del Ticino. Oggi è il turno di Luca Pianca, specialista del liuto che tutti conosciamo bene, eccellenza svizzera luganese, in particolare premio svizzero della musica nel 2018. Ci racconterà di che musica si vergogna quando non riesce a non ascoltare o non riesce a stare fermo ascoltandola. Poi Banksy, dicevo, è uno degli argomenti, perché nell'editoriale delle 18 parleremo dell'annuncio di Reuters, l'agenzia stampa, di avere scoperto il nome di Banksy e di quanto questa cosa in generale mi sembri sbagliata, ma ne parliamo tra poco. Alle 18 poi i consigli con Fabiana Costantino, andiamo a Milano alla Fabbrica del Vapore per raccontare l'appena nato Museo del Patriarcato, e per finire con Lulepori parleremo di fiere, di mostre, di esposizioni museali immersive e del concetto forse stesso di immersività. Jeff Cascaro con Ma Babe, e poi partiamo con la prima pagina.
My baby don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Yeah, she don't stand no cheat. She don't stand none of the midnight creeping. Oh my babe, true little baby. Oh my babe, my babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my babe. I know she'd love me. But don't do nothing but kiss it hot, me, oh my babe, true little baby, oh my babe. Baby, don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my babe. Oh, she don't stand no cheating. Everything she do is so pleasing. Oh my babe, true little baby. Oh my babe, my baby don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling, my babe. Yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, oh my.
babe. True, a little baby, oh my babe. Oh my babe, cool my babe, cool my babe. Mm-hmm. Talking about my babe, cooling my babe, ain't no fooling my babe. Don't stand no cheating. None of the midnight creeping, but no one of my babe.
Jeff Cascaro con My Babe, l'album era Love and Blues. Siamo arrivati, come dicevo, a ricordare, a raccontare non solo i 100 anni che avrebbe compiuto oggi Jerry Lewis, ma anche chi è stato, non solo dal punto di vista comico, perché questo è anche uno degli aspetti che vengono raccontati nel saggio appena uscito, firmato da Umberto Ferrari per Sagoma Edizioni. Il titolo è Jerry Lewis, come smontare la macchina cinema in 50 film. Intanto io saluto Umberto Ferrari che è con noi al telefono, collegato in treno, per cui speriamo che la linea tenga. Buongiorno e benvenuto.
Sì. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, il libro, come dicevo, esce per i 100 anni dalla nascita di Jerry Lewis, che cadono proprio oggi, e lo racconta come non lo si vede quasi mai, perché tutti siamo abituati a ragionare intorno al comico, a ricordare il comico Jerry Lewis, però è stato un innovatore del linguaggio cinematografico, anche radicale, conserva tuttora alcuni brevetti, che poi in varie forme hanno preso altre strade, ma sono ancora utilizzati nel lavoro di regia. E al centro un uso sorprendente del metacinema, film che smontano il cinema, ne rivelano i segreti tecnici, quelli che Hollywood ha sempre custodito, per così dire. E questo saggio lo racconta dagli inizi fino al leggendario Re per una notte con Martin Scorsese. Jerry Lewis, dicevamo, non è solo un comico, è riduttivo definirlo comico, e lei in questo senso parte proprio da una definizione che è anche un libro di Jerry Lewis, che è Total Filmmaker, il filmmaker totale. In che senso possiamo considerarlo così, Jerry Lewis?
Sì, ispirato a delle lezioni che ha fatto proprio a suo tempo a studenti di cinema nelle università, per cui diciamo questo dà anche un po' l'idea di quello che poi lui ha fatto durante gli anni. Partendo proprio da un ruolo semplicemente di attore, lui ha saputo imparare dai registi con cui ha lavorato, tant'è vero che addirittura in alcuni film in cui lui era semplicemente attore ha fatto delle partecipazioni anche in altri ruoli di sceneggiatore, o comunque ha sviluppato il suo personaggio in credits non ufficiali, che sono poi stati diciamo ricavati un po' durante gli anni da sue testimonianze. E a livello tecnico, sì, la cosa più interessante e anche importante è stata il video assist, praticamente questa invenzione per cui lui, nella necessità in cui nel passaggio dalla semplice recitazione alla regia, ha dovuto comunque controllare se stesso, considerando il fatto che all'epoca c'era la pellicola, per non aspettare ovviamente lo sviluppo in stampa, lui ha montato questa videocamera adattandola in modo che potesse controllare le sue riprese subito dopo in un monitor e controllare se stesso proprio come attore. Per cui questo anche dà l'idea della sua maestria tecnica. Poi ovviamente è stato produttore di se stesso, ma ha lavorato davvero molto sul linguaggio. Lui un po' erede anche di una certa tradizione del cinema muto, suo maestro è stato Stan Laurel, che negli ultimi anni di carriera aveva visitato e da cui si era fatto dare consigli, e ha lavorato proprio molto sulle componenti visive, sul montaggio, ma anche sul sonoro, per cui tutti elementi che ne fanno comunque un grande regista riconosciuto da registi come Godard e Bertolucci.
A proposito di montaggio, che è uno dei tanti aspetti su cui si fonda un film quando è ben costruito, Jerry Lewis si confronta con un tema molto complesso, perché se già il montaggio di per sé è un'arte che sta a margine parallelamente alla costruzione di un buon film, il montaggio di un film comico, di un film che fa ridere, che deve rispettare sia quindi i tempi comici della battuta, ma anche i tempi della reazione del pubblico, immaginando quindi dove potrebbe ridere, dove invece andare più veloci, dove lasciare un po' più respiro alle battute. Anche in questo senso Jerry Lewis si dimostra geniale.
Esatto, è tutta una dialettica fra campo, fuori campo, suoni in, suoni off, suoni over, a volte le immagini sono contraddette dal sonoro, dal linguaggio diciamo parlato, le voci narranti dicono una cosa e le immagini dimostrano un'altra, e questo diciamo è stato uno degli aspetti con cui lui ha anche scardinato il linguaggio filmico. E proprio al di là ancora di questo, la narrazione della Hollywood di un tempo, la Hollywood classica, tant'è vero che lui è un po' una figura chiave nel passaggio tra la Hollywood classica e quella, la nuova Hollywood, proprio per come ha saputo diciamo raccontare questo grande macchinario cinematografico e addirittura batterne tutte le pareti, svelandone i trucchi, cosa assolutamente proibita nella Hollywood classica. E questo capita abbastanza chiaramente in film come L'idolo delle donne, dove si vede uno spaccato scenografico tipo Casa delle bambole, o il massimo in Gerio 3/4, nel cui finale lui praticamente svela il fatto che siamo su un set e addirittura dà libera uscita per la pausa e la fine della ripresa alla troupe proprio al termine del film, per cui proprio il massimo in questo senso.
C'è un aspetto che lei racconta che non è, credo, molto conosciuto dalle nostre parti, ovvero il fatto che se da un lato Jerry Lewis è stato un po' così trattato con leggerezza nella sua paese d'origine, negli Stati Uniti, in realtà la critica francese in particolare è stata la prima a scoprirlo e a raccontarlo per quello che veramente rappresentava. Ci vuole spiegare meglio questo aspetto?
Esatto. Beh, diciamo che la Francia è il paese cinefilo per eccellenza, per cui il Festival di Cannes, il festival più importante al mondo, Cahiers du Cinéma, che hanno dato, diciamo, rivista di cinema molto nota, che ha dato la possibilità a registi come Truffaut, Godard di esordire poi alla regia, per cui c'è proprio una cinefilia di fondo, e sono stati tanti casi di rivalutazione di registi poco conosciuti o poco considerati in altri paesi, e Lewis è stato assolutamente uno di questi, grazie anche, bisogna dire, al monumentale lavoro di ricerca di un critico in particolare che si chiama Robert Benayoum, che ha fatto un volume molto spesso e diciamo documentato, acquisendo anche questa specie di memoriale che le accennavo di Lewis, in cui lui nomina tutti i lavori non accreditati che ha fatto, e addirittura una trasmissione televisiva, Bonjour Monsieur Lewis, sempre diciamo ispirata al suo libro, che ha avuto anche una edizione italiana, Ciao Jerry, per cui diciamo che è stato davvero riscoperto dai francesi, e questo davvero a merito, perché purtroppo il cinema comico risente un po' sempre di snobismo, mentre noi sappiamo che far ridere è molto più facile, più difficile che far piangere. Ecco, per cui
è una cosa che abbiamo raccontato spesso qui a Rete 2, quanto sia complesso e difficile essere veramente un bravo comico, soprattutto al cinema. Prima di salutarci, Ferrari, un'ultima domanda. Nelle conclusioni del saggio lei usa una formula che mi ha molto colpito, mi ha fatto pensare, ovvero Lewis così da comico diventa quasi comic, cioè fumetto, disegno animato, e può permettersi strizzate d'occhio allo spettatore che situazioni realistiche non gli permetterebbero. Allora, approfondiamo questo aspetto, da comico a comic, a fumetto.
Sì, questa è nella parte introduttiva del libro, in cui comunque parto dal suo ruolo di attore, perché appunto lì è l'origine di tutto. Però appunto, proprio per il fatto che lui ha lavorato molto sulla mimica, ha lavorato sui vestimenti, ha lavorato quasi appunto da sviluppato molto, e questo l'ha riconosciuto anche lui stesso, anche un suo maestro.
Aia, mi sa che è arrivata una galleria. Vediamo se Ferrari mi sente ancora.
Io sì la
ecco,
sento.
Ecco, riprendiamo da qui. Abbiamo perso qualche secondo.
Dicevo, questo è dovuto a uno dei suoi maestri, che è stato Frank Tashlin, con cui ha lavorato moltissimo come attore, e che veniva proprio dal mondo dei comic, del fumetto. Per cui questa in realtà l'ha proprio ricavata un po' da questo suo primo maestro. Ecco.
Io ringrazio Umberto Ferrari, lo ricordiamo,
il
saggio appena uscito è Jerry Lewis, come smontare la macchina cinema in 50 film, per Sagoma Edizioni. Grazie di nuovo, a risentirci.
Grazie a voi.
Il modo migliore, dopo aver parlato del saggio appena uscito sulla vita straordinaria di Jerry Lewis a 100 anni dalla sua nascita, il modo migliore, dicevo, per chiudere questa pagina, è un brano dove sentivamo proprio la voce di Jerry Lewis, Back in Your Own Backyard, a dimostrazione del fatto che non era solo un comico, non è stato solo un comico, ma molte altre cose. Ma voltiamo pagina. Voltiamo pagina, arriviamo alle 17:20 allo spazio degli Anacardi. Andiamo in particolare oggi al Lux di Massagno, dove questa sera alle 20:30, nell'ambito della Settimana del Cervello, viene proposto il film The Father, Nulla è come sembra, un racconto cinematografico intenso che accompagna il pubblico dentro allo smarrimento, alla perdita di riferimenti vissuti dal protagonista che soffre di demenza. È un film del 2020, ha uno sguardo che apre alla riflessione e alla comprensione, e prima della proiezione interverrà la nostra ospite di questa pagina, la professoressa Miano, psichiatra infantile, capo clinica servizio di medicina del sonno del Neurocentro, con noi per aiutarci a leggere più da vicino i temi al centro della serata. Professoressa, buongiorno e benvenuta a K.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
Intanto le chiederei di questa proiezione, che cosa rende questo film, The Father, il padre, così interessante da essere proiettato in un ambito come quello di stasera sulla settimana del cervello, che ha anche degli addentellati importanti da un punto di vista scientifico e clinico.
Allora, innanzitutto perché è un film che tratta un tema così importante come la demenza, ma è il modo in cui lo tratta, perché sono stati fatti nella storia del cinema tanti film che hanno parlato sia di questo argomento, ma di altri argomenti che riguardano altri disturbi della mente. Ma io ritengo questo film un capolavoro, perché rappresenta il mondo interiore di un ammalato di demenza in maniera magistrale, e anche la tecnica che viene utilizzata, che non voglio completamente spoilerare durante la trasmissione, è a mio giudizio unica, in quanto rispetto ad altri film che sono stati fatti, mi viene in mente per esempio Fight Club, in cui lo spettatore riconosce il disturbo, in questo caso la schizofrenia, solo alla fine del film. In questo caso noi lo sappiamo dall'inizio e entriamo nel mondo interiore di un malato di demenza, e quindi questo rende questo film unico e un'opportunità per i non addetti ai lavori di comprendere che cosa succede al cervello nel corso di una malattia neurodegenerativa, perché noi vediamo anche la progressione della malattia.
C'è un elemento, chiaramente è un film di qualche anno fa, quindi se anche ne raccontiamo qualche aspetto non è grave, direi, sì. Ma c'è qualche elemento, qualche momento di questo film che secondo lei è particolarmente importante, che inchioda in maniera più efficace alla vita di una persona che soffre di demenza?
E allora, a mio parere non è proprio un elemento, ma è tutto il film, perché come proprio dice il regista, questo film non è un film che tu guardi e basta come spettatore, ma è un'esperienza, perché quello che tu provi sono le stesse emozioni del protagonista, quindi provi un senso di disorientamento, di confusione, e questo la tecnica che viene utilizzata è anche quella di cambiare l'ambiente sembra lo stesso, ma in realtà non è lo stesso, e quindi tu metti questa sfida anche il nostro raziocinio, le nostre capacità attentive. Noi ci mettiamo in discussione mentre guardiamo il film. Io stessa, quando l'ho visto, ho provato queste sensazioni e questi sentimenti, che sono gli stessi sentimenti che prova il protagonista.
Regista che ricordiamo è il francese Florian Zeller. Tornando alla storia, una storia come questa, accanto alla sofferenza di chi si ammala, mette in risalto anche la sofferenza dei familiari. Quali aspetti, sì, allora, del rapporto tra la persona che è affetta da questa demenza e chi se ne occupa sono i più importanti da capire, da comprendere?
Allora, quello che lui rappresenta nel film, per esempio, è anche il dramma che vive la figlia, perché perlomeno quello che sono riuscita anche a interpretare è che occuparsi del padre porta la figlia ad avere anche problemi nel rapporto con il suo compagno. Ma quello che emerge fondamentale è proprio l'amore che ha questa figlia nei confronti del padre. E questo è bellissimo, c'è un momento in particolare in cui il padre sembra avere un momento di lucidità e la ringrazia. E quello è veramente un momento commovente.
La settimana del cervello di quest'anno, lo ricordiamo, è all'interno di queste manifestazioni, anche la proiezione di questa sera, è dedicata al tema del cervello attento e distratto. Ci sono anche questi elementi nel film di stasera?
Sì, in generale chi soffre di demenza ovviamente ha anche problemi di attenzione, perché le capacità cognitive sono così compromesse che anche il sistema attentivo è compromesso, e questo noi lo vediamo chiaramente durante il film. Ma la cosa per me più interessante è proprio il fatto che vengono messe a dura prova le capacità attentive dello spettatore.
Dobbiamo aspettare di vederlo il film per capire che cosa intenda.
Sì, esatto, perché appunto c'è una ricchezza di dettagli, perché quello che noi proviamo durante il film è proprio la perdita delle nostre capacità attentive, perché proviamo un senso di disorientamento, di confusione, che appunto è quello che prova lui. E per questo è un film così importante, perché provando noi gli stessi sentimenti proviamo empatia per il protagonista, e possiamo anche capire i suoi scatti di rabbia, le sue paranoie, proprio perché ci immedesimiamo in lui.
Professoressa, prima di salutarci, danno ancora appuntamento, ancora una volta appuntamento questa sera alle 20.30 al Lux di Massagno. Una serata come questa, che obiettivo ha? Di insegnare, di far mettere nei panni? Come crede che uscirà il pubblico che entra questa sera al Lux?
Ma guarda, sicuramente uscirà con una maggiore educazione su quello che è una malattia del genere, quali sono le conseguenze, appunto anche all'interno del sistema familiare. Per esempio, posso fare questo esempio che è sì, così bello, che riguarda il fatto che questo padre ha due figlie, una di queste figlie in realtà non c'è più, e lui non se lo ricorda, per cui lo chiede continuamente all'altra figlia, all'altra protagonista del film, che è Olive Colman, che fa un'interpretazione anche lei magistrale, e lei non risponde. E questo, secondo me, è importante, questo aspetto educativo, perché capire che quella persona ha perso la memoria e non rispondere e non dirgli, non gli ricordargli un evento così traumatico, significa proteggerlo, perché il giorno dopo lui farà la stessa domanda.
Io do appuntamento allora a chi vorrà questa sera partecipare al Lux di Massagno alle 20.30, anche con la professoressa Silvia Miani, che è stata con noi al telefono e che ringrazio per la sua gentilezza. Grazie e buon lavoro, professoressa.
Grazie a voi, grazie. Vi aspetto stasera. Grazie.
Struggle to rid Africa from completely and forever of imperialism and its handmaiden, colonialism and neo-colonialism.
Macomà con Gemba Groove, il brano che ci porta alle 17.39 allo spazio forse più divertente di queste ultime settimane qui a capo, ovvero quello che abbiamo chiamato Senza Vergogna. Ogni giorno un personaggio celebre, spesso anche appartenente al mondo musicale, come è il caso di oggi, ci propone, con una certa faccia tosta, devo dire, un brano inascoltabile probabilmente oggi, non ci sono altri aggettivi utilizzabili, o comunque veramente brutto, ci auguriamo che sia brutto, perché più è brutto e meglio è, perché questo stesso brano è il brano di cui questa persona è innamorata. Allora, io oggi sono felice di mettere in imbarazzo Luca Pianca, che ha accettato scherzosamente di giocare con noi. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera.
Beh, Luca Pianca, a Rete 2 sicuramente lo conosciamo, ma per chi non lo conoscesse, è un musicista specialista del liuto, eccellenza svizzera e luganese, è stato premio svizzero della musica nel 2018, ha cofondato il Giardino Armonico, ha inciso una settantina di CD tra cui le integrali per liuto di Bach e Vivaldi. Insomma, tante cose, una carriera molto importante in campo musicale, anche di ricerca musicale. Che cosa ha scelto per noi? Di che cosa si vergogna? Anzi, di che cosa non ha vergogna oggi?
Allora, prima di tutto lei ha detto che io sono innamorato di questo pezzo, ma non è vero, eh?
Ok.
Diciamolo subito.
Mette già le mani avanti, eh?
Metto le mani avanti assolutamente, perché è un pezzo veramente che non si può, non si può ascoltare. Allora, si tratta di un gruppo di glam rock che era molto famoso all'inizio degli anni 70, i T-Rex, questi si chiamavano Tyrannosaurus Rex, ovvero T-Rex. E il pezzo in questione si chiama Hot Love, che è veramente una canzonettaccia di bassissima lega. Ma io allora avevo 14 anni, sa com'è, cioè ci si può innamorare anche di cose che poi si rinnegherà.
Vero.
Da lì. E questo è il caso, diciamo, no? Riascoltandola oggi fa veramente opprobrio, diciamo. Ma all'epoca avevo un angolino nelle mie preferenze, però io già a quell'età lì, comunque i miei favorites, come si dice, erano già Led Zeppelin, Hendrix, eccetera, no?
Beh, siamo in un altro campionato, decisamente.
Esatto.
Io direi che ce ne sentiamo un pezzetto, anzi ce la sentiamo magari anche tutta se ce la facciamo arrivare in fondo. Io lascio comunque il microfono acceso se vuole commentare magari i virtuosismi, soprattutto del chitarrista, perché l'ho sentito oggi ed era veramente qualcosa di... Non aggiungo altro, qualcosa di... Lasciamola lì così. Sentiamola insieme intanto. Microfoni aperti, quindi entri quando vuole.
Va bene.
È un live intanto. Is she my woman of gold? Is she not the old? Is she my woman of gold? Is she not very old? I don't mean to be bold about it, may I hold her? È un po' tutta così, l'abbiamo capito. È un rock and roll. Come dicevamo, strumentalmente, musicalmente non mi pare un granché, o sbaglio?
Ma no, è una composizione proprio basic, assolutamente. Ma ascoltate l'assolo del chitarrista, questo è interessante.
Tra poco arriva, ce ne sentiamo ancora una strofetta. Comunque sono tutte uguali le strofe, il doppio senso Hot Love non sto neanche a tradurlo perché un po' mi vergogno, ma sentiamola insieme. Sta per arrivare l'assolo, Mamma mia.
Terrificante.
No, poi io immagino per un maestro del liuto come lei sentire queste dita che fanno a pezzi quella povera chitarra deve essere veramente anche dura da riascoltare oggi.
Oggi è dura da riascoltare, ma anche allora, voglio dire, ripeto, le mie preferenze andavano da un'altra parte, ma... Adesso arriva un tormentone, una specie di ritornello finale che continua a ripetere, che è veramente proprio di bassissima lega, trovo.
Che è questo?
È questo qui, la, no? come da copione. Vabbè, insomma,
eccolo
devo
qua.
Dire però che questo
però,
gruppo...
Comunque, devo dire... Stava già forse per dire la stessa cosa che pensavo anch'io. Si sentono le urla sotto del pubblico e la folla è oceanica quando guardiamo il video di questo live. E ci dice qualcosa sul loro successo dei tempi.
Sì, credo che sia un live a Wembley addirittura questo qui, e non al bar sotto casa, diciamo. Era un gruppo che aveva un successo incredibile perché era osannato dalle ragazzine, soprattutto questo Mark Bolan, il nome del cantante chitarrista è Mark Bolan, che purtroppo poi è morto giovanissimo in un incidente stradale, quindi ha avuto un successo, una fiammata incredibile, è arrivato in cima alle classifiche in Inghilterra, addirittura superando Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, eccetera. È stato veramente un gruppo di grandissimo successo, e io mi ricordo che già allora passavano in televisione una specie di video di questi T-Rex, e lo passavano piuttosto spesso sia sulle nostre televisioni, credo che la Svizzera tedesca facesse un'emissione che si chiamava Pop o qualcosa del genere, diciamo, sulla Svizzera francese, i canali italiani, eccetera, e io ogni volta che potevo guardavo questo video perché c'erano una quindicina di secondi in cui la telecamera si voltava su una decina di ragazzini che ballavano con delle minigonne stratosferiche e a 15 anni naturalmente questo che fa il suo effetto.
Sì, sì, agganciano l'attenzione sicuramente. Devo dire che esatto. Ha qualcosa comunque, riguardandolo ancora oggi, ha qualcosa che non riesci a definire, perché dal punto di vista del testo, quindi non è che ci sia molto da dire come storia del rock. Dal punto di vista musicale abbiamo sentito Da Solo e anche il ritornello, in generale la costruzione anche lì è quello che è. Eppure guardi questo video e in qualche modo ti si aggancia alla parte posteriore della corteccia cerebrale questo brano, e forse è quello il motivo per cui ancora oggi ne stiamo parlando.
Appunto, io penso che non siamo in grado di definire il perché ci piacciono certe cose, cioè è veramente misterioso, no?
Però mi pare di capire che a lei non piaccia più, si distanzia da questa scuffia giovanile, possiamo dire?
Beh, non da tutto naturalmente, ma da queste cose qui sì, evidentemente non ci trovo più alcun interesse, se mai ce l'ho trovato, ma non mi distanzio invece per niente dai sopracitati Hendrix, Zeppelin, Cream, Who, eccetera, che come diceva giustamente lei giocavano in un altro campionato. Questi li ascolto ancora molto volentieri e trovo addirittura che alcuni pezzi, per esempio di Led Zeppelin, sono ancora dei modelli anche di composizione musicale, non so, penso a Over the Hills and Far Away, per esempio, che è veramente una costruzione molto ben congegnata del pezzo. Invece questi T-Rex erano veramente era una banda di disperati che piacevano alle ragazzine e il segreto del successo sta tutto lì, non sta nella qualità del prodotto, ecco.
Beh, non è cambiato molto da quel punto di vista, non sempre il successo si affianca alla qualità del prodotto neanche oggi come 50 anni fa. Tra l'altro eravamo nel 71 e allora con Luca Pianca sentiamo sempre un brano del 71 che Corrado Antonini ha preparato proprio per noi, anche un po' per sciacquarci la bocca dopo aver ascoltato questo pezzo, e qui, come diceva anche Luca Pianca, siamo in un altro campionato, perché questa è Rock and Roll dei Led Zeppelin. Ce la ascoltiamo insieme, Pianca. Io intanto la ringrazio perché credo che sia uno dei pochi che veramente si è messo in gioco in questo spazio, non portando il brano magari semi sconosciuto, però un po' interessante, un po' marginale, ma da rivalutare. Questo è proprio qualcosa che non si può ascoltare, quindi grazie per il coraggio.
Benissimo, grazie, sono io che ringrazio lei.
Grazie mille, ci sentiamo insieme in Led Zeppelin Rock and Roll.
Certo.
Oh, temo di aver fatto un terribile errore. Beh, questo non è uno di quei brani che si possono saltare in questo modo, per cui abbiate giusto un attimo di tempo, perché lo rimetto subito in macchina. Mi scuso. Aspettate ancora un secondo, mi scuso davvero. Errore tecnico mio, ho schiacciato il bottone sbagliato. Sentiamo insieme Rock and Roll delle Zeppelin. Risentiamo l'inizio, quantomeno.
Yeah.
Direi che rimaniamo un po' in questa atmosfera. Beh, è un'atmosfera un po' diversa rispetto a T-Rex Hot Love, che era il brano Senza Vergogna di Luca Pianca, ma gli anni erano gli stessi, era lo stesso anno. Led Zeppelin Rock and Roll usciva nel 71 e anche il brano che stiamo per sentire, che chiude questa trilogia ideale, usciva proprio in quegli anni. Siamo davanti a un'altra leggenda, loro sono i Cream e questa è Sunshine of Your Love.
Close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
Kappa. 17:57 minuti, l'appuntamento con K in Libertà oggi dedicato all'identità di Banksy, perché pare che la Reuters l'abbia scoperta. Banksy è il graffitista più famoso del mondo, lo conosciamo tutti praticamente. Il lavoro di indagine svolto dall'agenzia di stampa inglese è stato molto ampio e durato anni. Ha incrociato testimonianze, documenti, analisi grafologiche, indizi di ogni tipo, video, fotografie e ovviamente l'analisi dei murales di questo artista, in particolare di quelli apparsi in Ucraina nel 2022. Da Reuters hanno contattato la persona che secondo loro sarebbe Banksy. Questa persona non ha negato né confermato, però ha ricordato che Banksy desidera restare anonimo e che l'anonimato non è solo una questione di privacy, un diritto peraltro, ma anche una forma di protezione della persona dal momento che l'artista ha ricevuto diverse minacce di morte. Cosa che non è neanche così sorprendente nel mondo dell'odio digitale come passatempo. Reuters ci ha pensato su e ha deciso di pubblicare lo stesso nome e cognome, invocando un generale interesse pubblico alla conoscenza di questa informazione. Io mi fermo qui e personalmente mi rifiuto di dirvi nome e cognome di questa persona. So benissimo che questo gesto mio non serve a niente, visto che il nome ormai è pubblico e chi vuole trovarlo ci mette un minuto. Ma mi rifiuto per un principio secondo me importante che Reuters ha in questo caso lasciato perdere per strada. Il principio è semplicissimo. Se una persona, anche famosa, vuole rimanere anonima, tu non hai il diritto di braccarla come fosse un criminale per spiattellare al mondo il suo nome. Non stai rendendo un servizio, non stai esercitando un diritto, non stai facendo informazione. E l'accanimento, la pervicacia con cui una delle agenzie stampa, per altri versi più autorevoli al mondo, ha messo in campo mezzi finanziari e umani così ingenti per venire a capo di una curiosità morbosa e inutile intorno alla vera identità dell'artista, trovo sia una cosa fuori da ogni principio di etica giornalistica. Ci cambia qualcosa sapere nome e cognome di chi c'è dietro Banksy? Ci cambia qualcosa sapere chi sia davvero? Non lo sappiamo già chi sia davvero Banksy, guardando semplicemente le sue opere. Uno che nel 2022 arriva di nascosto in Ucraina, in mezzo alle bombe, e dipinge una ballerina dalla leggerezza commovente sul muro di un palazzo mezzo distrutto. Ci aggiunge qualcosa inchiodarlo a terra e strappargli la maschera di dosso dopo che ci ha chiesto di non farlo? Non mi fa sentire bene come giornalista l'operazione portata a termine da Reuters. La vedo come una porcheria, da qualunque parte io la guardi. Ci vedo quella triste necessità di chi è mediocre di trascinare con lui nella mediocrità tutti coloro che volano troppo in alto. Ci vedo la voglia di prendere a pugni il prestigiatore che non rivela i suoi trucchi. Ci vedo quel gusto un po' meschino dello strappare il velo alla bellezza e gettarlo a terra. La violenza di un gesto concreto di chi non sa tollerare il mistero. E mi permetto un consiglio a chi mi sta ascoltando. Non andate a cercarlo, il vero nome di Banksy. A parte che non vi dirà niente, ma poi è un'informazione che al massimo vi può togliere qualcosa, di sicuro non aggiunge. Sempre ammesso, tra l'altro, che la persona individuata da Reuters sia davvero Banksy.
الوقت اللي شفتك في الحين نا حمدك يا العالمين يلي ضويت لي العينين حبيت يا زين التزين الوقت اللي شفتك في الحين نا حمدك يا العالمين يلي ضويت لي العينين اقطعت عليك البحور يا طولات الاشعور يا زينات الاشفور يلي كل شي لك نور طوبتك بانية ابك صعب عليا طوبتك بانية ابك صعب عليا Thank you.
لازم تزيد الوقت اللي شفتك في الحين نحمدك يا العالمين يلي ضويت لي العينين حوزت عليك وقت كبير يا كحلة العيون قولي لي كيفاش ندير خليتي قلبي مشغول كتبت لك رسالة قلت لك اجي معايا كتبت لك رسالة قلت لك اجي معايا
Frank Kojak con Habitech, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Adesso ci sentiamo Santana con Black Magic Woman Gypsy Queen. Questa in realtà sarebbe lo spazio per una pagina che avevamo pensato di dedicare al Museo del Patriarcato che ha appena aperto alla Fabbrica del Vapore di Milano. Sto cercando di mettermi in contatto con la coordinatrice del museo, Fabiana Costantino. Parte la segreteria, molto banalmente. Vi dico a breve se riusciamo a parlare di questo interessantissimo museo o se invece tra qualche minuto passiamo direttamente al K e Spalla, oggi in compagnia di Lulepori.
Thank you.
Adoro la chitarra di Santana quando entra in distorsione con l'amplificatore messo troppo vicino. Grande rock oggi a K, grazie ancora a Cora D'Antonini che cura le scalette musicali. Beh, sentivamo Led Zeppelin, Cream, adesso Santana. Purtroppo la pagina dedicata che avremmo voluto dedicare al Museo del Patriarcato che si è appena aperto a Milano, che peraltro offre un interessante spunto perché la mostra si immagina che siamo nel 2148 e il Patriarcato sia stato superato e propone dei cimeli che sono storici nel 2148, ma sono in realtà il nostro presente su come si è arrivati al superamento. Vediamo se riusciamo a recuperarla nei prossimi giorni. Mi dispiace purtroppo non poter fare altro, ma la direttrice non era disponibile. Ci ascoltiamo allora ancora un po' di musica con La Niña, questa è Guaparia, e poi ci colleghiamo con Lulepori.
K.
Spiazzante anche il finale, così come era iniziato questo bel brano della Niña, cantante napoletana Guaparia, che commentavamo proprio fuori onda con Lulepori. Che bella musica che c'è a K, Lu? Buongiorno.
Vero, buongiorno. Bella musica che ci porta a Scampia, pensate un po'.
Eh sì, ce la raccontiamo, come si dice in questi casi, no? Ci diciamo quanto siamo bravi. In realtà è bravo Corrado Antonini, che sta veramente facendo un ottimo lavoro, almeno pareri personali, poi liberi tutti gli ascoltatori di pensarla diversamente, anzi scriveteci che ne pensate della scaletta musicale che vi proponiamo giorno dopo giorno. Però adesso arriviamo a K e Spalla, ovvero lo spazio editoriale che oggi è affidato proprio il nostro corrispondente Lulepori da Losanna. Buongiorno Lu, ti risaluto e ti chiedo di cosa ci vuoi parlare.
Allora, vi voglio parlare di due mostre che non ho visto. È veramente una bella novità, perché in genere sono piuttosto pignolo, anzi critico, nel mio lavoro di corrispondente. Però vedrete che è più il tema a interessarmi che queste due mostre. Si tratta, vi dico i titoli, di Imagine Monet al Palais de Beaulieu di Losanna, che ha appena aperto questo fine settimana, e di Becoming Marilyn, che aprirà alla Lichthalle Mag di Zurigo, questo è il prossimo 27 marzo. Notato subito due cose importanti: non si svolgono dentro musei classici, ma in spazi fieristici, e hanno un bel titolo in inglese, che tra l'altro per Monet fa anche un po' ridere, ma in fondo, se un'istituzione serissima come il Museo di Belle Arti di Losanna ha osato intitolare Vallotton Forever la sua grande esposizione per il centenario di Vallotton, non ci stupiamo più di tanto. La terza caratteristica è che con Marilyn, cosa scontata, né per Monet, ci sono in ballo degli originali È un termine su cui si può discutere. Si tratta infatti di quelle che oggi si chiamano esposizioni immersive, con grandi schermi, immersione in un mondo pieno di immagini gigantesco. Sono esposizioni che sono molto alla moda, perché in fondo si tratta di una moda, e che sono nate un po' con le gettonatissime esposizioni sul Titanic o su Tutankhamon, e oggi sembrano veramente prendere tutto il campo anche dell'arte più consueta, più classica. Vanno da Picasso a Frida Kahlo. Pensate, ci sono anche dei luoghi che si sono specializzati in questo tipo di allestimenti, vale a dire le Carrières de Lumière di Beau-de-Provence, che esistono, pensate, dal 1977, e le Bassin de Lumière di Bordeaux dal 2020. Cito due esempi, ma ce ne sono anche altri. E tra l'altro, quelle che hanno più successo, quelle che sbancano in qualche modo, sono quelle dedicate ai grandi artisti. Il più grande successo internazionale di questi anni è la mostra Van Gogh, l'esperienza immersiva.
Allora, esperienze immersive, Lu, che hanno, lo ricordavi, un grandissimo successo, forse anche sull'onda di questa moda che non accenna a diminuire. A volte però rischiano forse di scalzare il museo istituzionale, gli originali di questi artisti, perché alla fine una mostra immersiva, mi pare, vista un po' da profano, sia anche un modo un po' facile per parlare di qualcuno senza avere lì davvero i suoi quadri, ad esempio, o non tutti quelli che servirebbero.
Si potrebbe dire che è un po' il segno dei tempi, magari citare una volta di più il filosofo tedesco Walter Benjamin, che parlava di una riproducibilità dell'arte, della caduta dell'aorta, e il cavallo di battaglia della cosiddetta scuola di Francoforte. A questo tema è dedicato un recentissimo e molto ben documentato, ve lo consiglio, articolo sul portale lusi.it. L'ha firmato Luca Avigo e si intitola Il futuro dell'arte. Sono le mostre immersive, virgola, speriamo di no. Quindi vedete subito qual è la sua posizione. Le cifre che riporta l'articolo sono però davvero impressionanti. Vengono da un'inchiesta di Bloomberg del 2021. 3,2 milioni di biglietti per questo Van Gogh, ciò che vuol dire più dei visitatori del museo, del meraviglioso museo di Amsterdam dedicato a quest'artista. 6,3 milioni per il gigantesco Outernet, questa è una sala che sta a Tottenham Court a Londra. Sono di più dei visitatori del British Museum.
Wow.
E questa sala, tra l'altro, Outernet, però presenta non tanto opere d'arte, ma qualcosa di simile ai vecchi planetari, cioè spazio, terra, Antartide, e anche un programma, sono andato a guardare, dedicato a una emoji shower, che mi ha fatto veramente
una doccia di emoji.
Una doccia di emoji, dovremmo andare a Londra per vederla. Si tratta di un mercato globale dell'intrattenimento immersivo, ci dice l'articolo, che supererà 400 miliardi di dollari nel 2030. Certo, non possiamo fare di tutta erba un fascio, non è la stessa corsa immergerci appunto negli emoji, in una ricostruzione del Titanic, delle tombe egizie, in fondo anche i siti di arte rupestre come le grotte di Lascaux le visitiamo, in questo caso per motivi di conservazione, attraverso le repliche in scala. Non è la stessa cosa ritrovarsi tra le spire stellari di Van Gogh, che già avvolgono e affascinano magari con gran rinforzo di musica kitsch. L'estate scorsa mi è toccata ad esempio un'esperienza davvero poco gratificante, direi. Ho visitato una mostra a Montpellier, una favolosa mostra dedicata al maestro novecentesco dell'ultranero, cioè Pierre Soulages, e mi sono ritrovato a indossare una mascherina di realtà virtuale con la promessa di penetrare dentro la sua pittura, cosa che mi sembra assolutamente assurda, visto che si tratta di capolavori molto prossimi all'arte concreta, in cui è la superficie del quadro, la sua texture, come dicono i francesi, anche i movimenti, lui ci teneva molto della luce, a seconda della posizione di chi li guarda, a cambiare in qualche modo il quadro, e naturalmente tutto questo si perde, ed è anche un po' inutile in tutto questo scialo di 3D.
Lu, nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio su WhatsApp, proprio su questo argomento che stai raccontando. Marcello ci scrive: lasciamoli andare tutti lì, sai che gioia per chi apprezza gli originali. Evidentemente è scherzoso, ma fino a un certo punto. Se vogliamo evitare di essere un po' moralisti, queste mostre permettono un accesso al grande pubblico per artisti che magari non attirano chiunque negli spazi un po' più ristretti dei musei. Hanno un ruolo anche di democratizzazione dell'arte, di massificazione, come potrebbe dire Marcello, dell'arte?
Sì, beh, non dobbiamo essere sempre troppo moralisti perché in fondo sono esperienze che risultano anche da nostri modi nuovi di fruire, anche quotidiani. Siamo sempre più, traversiamo sempre più una realtà fatta anche di schermi, di virtualità. Io che sono estremamente miope, mi sono sorpreso recentemente, mentre leggevo un libro su carta, cioè un normalissimo libro, a cercare di ingrandire le immagini divaricando due dita
Fantastico.
come farei con un tablet. Mi sono detto, ma cos'è questa abitudine? Quindi stiamo imparando, in fondo, anche tutti noi e tutte noi a vivere con questi aggeggi tecnici. Anche la scrittura, in fondo, classicamente è una tecnea. Andatelo a dire a Platone, che detestava la scrittura, trovava che era un'innovazione assolutamente deleteria perché cancellava la memoria. È anche vero, però, che se guardiamo la lista degli artisti che vengono mixati, ingigantiti in queste mostre, in realtà vediamo che sono spesso nomi che vanno già per la maggiore in una visione, un sentimento popolare dell'arte, cioè ci sono Picasso, Van Gogh, appunto Monet. Quindi il fenomeno della democratizzazione e del mid cult, come lo chiamava Dwight McDonald, esiste prima di queste mega mostre multimediali, multifattoriali, sensoriali, tutto quello che volete. Ovviamente c'è anche un problema di qualità dell'approccio. Spesso, e non dico sempre, queste esperienze sono accompagnate da commenti tagliati con l'accetta per semplificare al massimo, e non tutto può essere semplificato ad usum Delfini. Naturalmente l'approccio in più è globalizzato, deve andare bene dappertutto. Sono mostre che viaggiano, che vanno in Giappone, in America e in Europa, il che è assai sintomatico, per non dire problematico, di una visione un po' global, diciamo anzi. Però magari, perché no, se è un modo, magari un po' infantile, che ci affascina con queste esperienze multimediali. Tra l'altro esistono anche adesso le opere liriche. Ho visto recentemente che c'era un digest del flauto magico in circolazione. Magari poi possiamo scoprire che abbiamo voglia anche di entrare in un museo, tra l'altro tra quelli a volte deserti delle nostre città svizzere, e scoprire gli originali. Da parte mia, per concludere, andrò probabilmente a vedere la mostra su Marilyn, di cui festeggiamo a giugno il centenario della nascita, perché è biografica e in fondo legata al cinema, che è già un'arte multimediale, direi più quella che quella di Monet, che tra l'altro sta a 20 metri da casa mia, ma c'è anche un problema di costo, cioè il biglietto costa 40 franchi, mentre di grandi impressionisti ne avete quanti ne volete e a volte gratis, oppure con biglietti molto meno cari, nei musei.
Lulepori, grazie. Io sottolineo tra l'altro Marilyn Monroe, il centenario che tu ricordavi, perché giugno pare che sarà anche un mese di centenari memorabili. Compie gli anni anche Mel Brooks, se non sbaglio, il 28 di giugno, quindi doppi auguri. Grazie comunque per questo tuo cappa e spalla e a risentirci.
A risentirci, grazie. To
old song to all those little girls and boys. Sometimes I'd wake up in the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. Now I'm not singing for the future, and I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first time. I never think about the last. And now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a light I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams.
E ci salutiamo. K si conclude con una poesia in musica, perché questo era un tributo niente meno che di Bruce Springsteen a quel grande poeta che è stato Shane McGowan, il cantante dei Pogues, colui che scriveva i testi dei Pogues, un gruppo irlandese fondamentale, morto qualche anno fa di polmonite dopo una vita di tossicodipendenze, di abusi, di traumi. Da tanta sofferenza nascono i fiori, come potremmo dire parafrasando De André. Questo è il titolo del brano, è A Rainy Night in Soho, e viene da un disco tributo che uscirà a breve, dove ci saranno peraltro anche Tom Waits, Johnny Depp e molte altre grandi celebrità che vogliono ricordare e omaggiare questo fragilissimo, splendido poeta Shane McGowan. 18:29 minuti, ci salutiamo. Lasciamo direttamente a questo punto spazio al modem, che inizia tra pochi secondi. Da Marco Pagani l'augurio di una piacevole serata. K ritorna domani alle 17 in punto.